Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura del beato Nicolò Stenone 1638-1686. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il beato Nicolò Stenone nacque a Copenaghen, in Danimarca, l'11 gennaio 1638. Da una famiglia molto religiosa ma di confessione protestante, una famiglia che aveva dato alla Chiesa diversi predicatori luterani. Suo padre, Sten Petersen, era un cittadino ricco, ben voluto, proprietario di un'oreficeria. Anche il re Cristiano IV lo stimava per le sue abilità di artigiano, preferendolo come fornitore di palazzo. Rimasto vedovo con tre figlie, si era risposato con Anna Nielstochter, anche lei vedova, da cui nacque il nostro santo, che al fonte battesimale ricevette il nome di Niels, in italiano Niccolò. Da piccolo si ammalò di un brutto malanno che gli impedì di partecipare ai giochi con i coetanei e lo costrinse a trascorrere per lo più la sua lunga convalescenza tra casa e laboratorio paterno, dove amava intrattenersi trastullandosi con gli utensili del mestiere del padre, ascoltando con grande interesse i discorsi dei grandi. Si incuriosiva soprattutto nel vedere la lavorazione dei metalli e gli esperimenti che il padre faceva con qualche collega, e forse è proprio da lì che comincerà quella sua passione per lo studio delle cose del mondo che lo porterà a divenire uno dei più famosi scienziati del suo tempo. Non aveva che 6 anni quando il padre morì. La madre, per portare avanti il laboratorio del marito e la piccola osteria di cui erano proprietari, contrasse matrimonio con il collega del marito, Peter Lesle, e quando dopo 3 anni anche questo morì, passò ancora a nuove nozze. D'altra parte erano anni difficili per la Danimarca, se è vero che il re Cristiano IV era riuscito in principio a dare nuovo volto alla Danimarca fondando nuove città, rafforzando la flotta, trasformando Copenaghen in una delle città più attraenti d'Europa col suo magnifico porto. Tuttavia le guerre di religione che allora si combattevano in tutte le terre d'Europa e di cui non ne andò estranea neanche la Danimarca, ben presto portò la nazione ad attraversare anni di angoscia, di sofferenza, di incertezze, tanto che alla morte del re Cristiano IV, la Danimarca veniva a trovarsi più piccola, meno potente e avviata a un rapido declino economico. Per la madre del beato era davvero difficile da sola portare avanti i negozi, tenere testa ai concorrenti, oltre che occuparsi dei figli, e questo fu sicuramente uno dei motivi che la spinse a passare più volte a nuove nozze. Comunque riuscì a mandare il suo Nicolò alla scuola detta di Nostra Signora, attigua alla cattedrale, una scuola famosa e antica di indirizzo umanistico-religioso. Nicolò aveva allora 10 anni e mostrava un temperamento davvero da studioso. Verso la fine del 1656 si iscrisse all'Università di Copenaghen per lo studio della medicina e dell'anatomia. Di questo periodo della sua vita c'è rimasto un manoscritto intitolato Chaos, in cui il beato riporta ampi estratti delle opere più famose degli scienziati del suo tempo e anche riflessioni personali sulla vita cristiana. Gli anni trascorsi nel laboratorio paterno, la lunga dimestichezza con professori scienziati, gli studi universitari, gli avevano conferito una singolare mentalità di sperimentatore. Lo attraevano i fenomeni fisici. Impiegava molto tempo in esperimenti col fuoco, i metalli, lo zolfo, le piante, i colori, gli odori. Mentre usava il microscopio e il telescopio, progettava nuove tecniche nella disposizione, la forma, la pulitura delle lenti. Era attento a tutte le ultime scoperte, annotava diligentemente il suo giudizio intorno a discussioni a cui esse davano luogo, faceva esperimenti sulla respirazione, sulla diversa capacità visiva dei due occhi. Lui stesso annotava: «Bisogna far di tutto per dare speranza al malato e variare la forma delle medicine, perché la varietà è gradita ai malati e aumenta la loro fiducia». Nicolò Stenone era un giovane straordinariamente dotato sia come intelligenza sia come serietà e impegno nello studio, ma era anche animato da una profonda ispirazione morale e religiosa. Spesso, mentre scriveva i suoi appunti caotici, come li aveva chiamati, gli sgorgavano dalla penna invocazioni, preghiere, propositi. Ad esempio, dopo un'intensa giornata di studio, annotava: «Che io non sia mai sconvolto nelle disgrazie, né mi adiri per le ingiustizie compiute contro di me o i miei amici, né mi affligga per la mala sorte dei miei. Dio tutto vede e prevede, ogni cosa proviene da Lui, ed è per la gloria del Suo nome». E nella pagina seguente leggiamo: «Affidiamo tutta la provvidenza di Dio, non preoccupiamoci del domani, non diffidiamo del Suo aiuto, ma evitiamo la superstizione, guadagniamoci col lavoro il vitto per noi e per i poveri, accogliamo i doni di Dio senza farne cattivo uso». Anche il pensiero della morte gli era divenuto familiare durante quelle terribili ma molto frequenti pestilenze nel corso delle guerre. Scriveva: «Dammi, o Signore, di potermi sempre preparare alla morte». Alla fine di una giornata scriveva: «Oggi sono stato tiepido nelle cose di religione e ho fatto ben poco di buono. Perdona, o Dio, dalla grazia della risipiscenza, fa che io abbia sempre davanti agli occhi l'idea della morte e sulle labbra le parole memento mori, ricordati che devi morire». Ancora leggiamo: «Deponiamo ai piedi di Dio la sordida veste dei nostri peccati. Dio mio, concedimi la forza di astenermi da ogni peccato e soprattutto da ogni giudizio troppo affrettato e sconsiderato e da affermazioni su cose a me sconosciute o non perfettamente note». Con i suoi 4 anni di studi universitari egli avrebbe presto potuto esercitare la professione. Erano tempi tristi, le epidemie e le guerre avevano lasciato come al solito uno strascico di miseria, per la strada si incontravano un gran numero di feriti e di poveri accattoni. Nicolò scriveva con trepidazione e speranza i suoi sogni e i suoi propositi. «Se piacerà a Dio che io diventi padre di famiglia, nei giorni di festa e nelle veglie mi diletterò a lodare Dio con preghiere e canti insieme con tutta la mia famiglia. Altrettanto farò al mattino e al vespro di ogni giorno, con preghiere non troppo lunghe né numerose ma sufficienti. Se, come spero, ne avrò i mezzi, inviterò sempre a tavola 2 poveri e altri 2 fornirò di vestiario o di altre cose necessarie, ma non di denaro». A conclusione degli studi universitari, desiderando perfezionarsi nella materia scientifica, fece, come era consuetudine, un viaggio all'estero. Si recò in Olanda. Ad Amsterdam fu ospite del professor Gerardo Blyce, dove il 7 aprile del 1660 scoprì, per primo nella storia, nella testa di una pecora da lui sezionata, il dotto parotideo. Nello stesso anno si iscrisse all'Università di Leida e alla scuola dei più celebri professori di chimica, di matematica e di chirurgia scoprì il dotto lacrimare e i canali nasopalatini. Fece una precisa descrizione delle secrezioni lacrimali, dimostrò che le ghiandole da lui definite capolavoro del creatore secernono il cerume e riconobbe che il sudore e il latte sono anch'esse secrezioni ghiandolari. Nel 1663, sezionando un cuore di bue, scoprì per primo e dimostrò che il cuore è nient'altro che un muscolo che pompa il sangue, demolendo così tutte quelle che erano le antiche convinzioni che vedevano nel cuore la sede del calore vitale o di altre funzioni spirituali. Il beato considerò sempre questa scoperta come una particolare grazia della provvidenza, poiché dopo aver attraversato una certa crisi spirituale dovuta alla filosofia di Cartesio e di Spinoza, questa scoperta gli aveva fatto constatare l'infondatezza della fisiologia dei cartesiani e l'aveva reso anche critico nei confronti della loro filosofia. Così scrisse: Le novità che Dio mi aveva fatto scoprire senza mio merito mi condussero a due riflessioni. Primo, se questi signori che quasi tutti i sapienti adorano hanno ritenuto come infallibile ciò che io, e lo potrebbe fare un ragazzo di 10 anni, ho preparato in un'ora e la cui sola vista, senza bisogno di parole, distrugge i loro più ingegnosi sistemi, quale assicurazione posso io avere circa le altre sottigliezze di cui essi si vantano? Voglio dire, se nelle cose materiali che cadono sotto i sensi essi si sono talmente sbagliati, quale assicurazione mi daranno di non sbagliarsi ugualmente quando trattano di Dio e dell'anima? Secondo, se Dio mi ha mostrato questi errori in tale grandi spiriti proprio quando io cominciavo a portar loro la massima stima, non devo attribuire ciò al caso, ma riconoscervi la bontà di Dio. Così il giovane scienziato, senza abbandonare certi aspetti della dottrina cartesiana, che riteneva in sé giusti, si distaccava da una stima eccessiva verso uomini che erano sì grandi, ma pur sempre pieni di debolezze e presunzioni. E in tal modo aveva ritrovato la sua libertà spirituale e la sua fede. Nel corso dei suoi studi strinse rapporti di amicizia con i più famosi studiosi del tempo. Con alcuni amici compì anche importanti viaggi estivi, non soltanto in Olanda ma anche nel Belgio, di cui approfittò per visitare celebri chiese, conventi e biblioteche. Nell'autunno del 1663, alla morte del patrigno, Stenone dovette interrompere le sue ricerche e far ritorno a Copenaghen. Durante la sua permanenza in Danimarca gli morì anche la madre. Sperò di ottenere una cattedra all'università della sua città, dedicando al re Ferdinando III il suo saggio De Muscolis et Glandulis, ma non essendo riuscito nell'intento si avvalse della modesta eredità per poter continuare a studiare all'estero. Da Parigi, dove trascorse quasi un anno, ospite di Thévenot, bibliotecario reale e membro dell'Accademia delle Scienze, indirizzò al Senato accademico di Leida la richiesta del dottorato in medicina. Benché il regolamento esigesse la presenza del candidato e a una previa disputa solenne, gli fu ugualmente concesso il titolo a motivo della fama che si era creata di celebre anatomista e studioso. A Parigi ebbe modo di fare numerose dissezioni, di presentare le sue scoperte e concentrare il suo lavoro scientifico sui problemi dell'embriologia. In casa di Thévenot, Issy, davanti a uno stolo di studiosi cartesiani, tenne nel 1665 il discorso sull'anatomia del cervello, in cui rivelò una straordinaria padronanza della craniologia del tempo e respinse freddamente la teoria dell'epifisi, ghiandola pineale, quale organo centrale sede dell'anima sostenuta da Cartesio e dai suoi discepoli. Presso il circolo di Thévenot ebbe anche occasione di entrare in contatto con varie figure cattoliche. Vi era tra il gruppo di danesi a Parigi la nota contessa Edwige Margaret Elisabeth Rantzau, vedova di un nobile della Danimarca che si era fatta suora ed era diventata madre superiora delle figlie dell'Annunciazione. Nicolò Stenone andò a trovarla ed ella gli parlò della religione. Nel discorso emerse la questione dell'Eucarestia, della presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, che lui, in quanto protestante, rifiutava. La buona suona lo mise in contatto anche con il padre Giovanni della Barre, gesuita, confessore delle religiose, con cui discusse a lungo su questioni religiose e di cui divenne amico. Fu anche profondamente impressionata dalla personalità religiosa della nipote del suo mecenate, Maria Periquet, donna molto colta e pia. Tuttavia, anche se è vero che il contatto coi cattolici fece sorgere in lui il problema delle varie confessioni cristiane e lo spinse a una certa riflessione religiosa che col tempo maturerà, questi primi incontri col mondo cattolico non furono sufficienti a portarlo alla conversione, al cattolicesimo. Nell'inverno del 1665 Nicolò Stenone si reca presso l'antica università di Montpellier, dove incontrò alcuni dei più noti naturalisti e medici inglesi e davanti ai quali effettuò alcune dissezioni di cui riferirono nelle loro riunioni della Royal Society. Nel marzo del 1666 il Beato è a Pisa nella residenza di Ferdinando II, Granduca di Toscana, e di suo fratello il principe Leopoldo, più tardi cardinale. Era stato accolto molto benevolmente alla corte dei Medici grazie alla fama che godeva di grande anatomista e alle raccomandazioni che gli aveva fatto il suo mecenate parigino Thevenot. Dopo alcune settimane visitò Roma, dove si interessò delle biblioteche e fece conoscenza con varie personalità del mondo scientifico ed ecclesiastico, tra cui il biologo Marcello Malpighi, di cui conosceva già alcune opere, Eustachio Divini, Giuseppe Campani, famosi per i loro strumenti ottici, nonché alcuni matematici e fisici gesuiti del Collegio Romano. Ecco, questa visita a Roma, l'incontro con queste personalità cattoliche del mondo scientifico, lo aiutarono a far cadere alcuni preconcetti che aveva nei confronti del papato e del cattolicesimo, che chiaramente in Danimarca e nella sua famiglia luterana gli era stato dipinto con foschi colori. Tornato a Firenze, ricevette dal Granduca alloggio ed eccellenti possibilità di ricerca che lo spinsero a trattenersi lì in Toscana. In quel tempo divennero suoi migliori amici e collaboratori nelle dissezioni e nelle ricerche anatomiche i più importanti membri dell'Accademia del Cimento, fondata e presieduta dal principe Leopoldo, nello spirito di Galileo Galilei, tra i quali il conte Lorenzo Magalotti, il matematico Vincenzo Viviani e l'aretino Francesco Redi, medico di corte e membro dell'Accademia della Crusca. Tra un esperimento e l'altro, il nostro beato preparò in ringraziamento al duca l'opera Elementorum Myologiae Specimen Seu Musculi Descriptio Geometrica, che vide la luce a Firenze nel 1667. In quest'opera inserì anche la descrizione della dissezione della testa di un gigantesco pesce-cane che era stato catturato nei pressi di Livorno e la relazione sulle dissezioni di Chymnus Lychia, in base alla quale viene considerato lo scopritore della vera natura dell'ovaia. La riuscita delle sue ricerche anatomiche lo spinse a estendere con ardore gli studi alla paleontologia, alla geologia e alla cristallografia, di cui divenne il fondatore con la pubblicazione nel 1669 del Prodromus de solido intra solidum naturaliter contento. Era stata infatti proprio la dissezione della testa del pesce-cane di Livorno che gli aveva dato l'intuizione che certi reperti trovati sulle montagne da colleghi, definiti glosse pietre, a cui era stato dato fino allora un valore quasi magico e misterioso, in realtà non erano pietre ma veri e propri denti fossilizzati di antichi squali, sepolti nel terreno. Capì che in quelle montagne un tempo vi era stato il mare. E quella scoperta fu fondamentale per formulare il suo principio di sovrapposizione, stabilendo che negli stati rocciosi quelli più in basso sono i più antichi, aprendo la base quindi alla paleontologia e diventando meritatamente il padre della geologia moderna e della stratigrafia. Il 1667 è l'anno che segna la sua conversione. Il passo era stato maturato col tempo in seguito a diversi incontri con cattolici che lo avevano spinto a una riflessione seria sul problema religioso e sulla vera Chiesa fondata da Gesù Cristo. Chi gli parlò apertamente della necessità di abbracciare la fede cattolica per salvarsi dall'inferno fu Suor Maria Flavia del Nero, Clarissa. L'incontro con la suora era avvenuto nella farmacia del monastero di San Vincenzo a Firenze, in cui si era recato su consiglio di un amico. Stenone continuò a frequentare la buona suora, che ascoltava volentieri e a cui si raccomandava alle sue preghiere, promettendole che da parte sua avrebbe chiesto luce al buon Dio per conoscere la verità. Decisivo per la sua conversione fu anche l'incontro che per disposizione del Redi ebbe prima a Lucca alla metà dell'aprile del 1667 e poi a Firenze con la signora Lavinia Cenami, sposa di Silvestro Amolfini, ambasciatore di Lucca presso la corte dei Medici. una donna profondamente religiosa, che lo aveva commosso nel vedere come ella si adoperasse con preghiere e penitenze a condurlo alla fede. Tuttavia, lui non vedeva le ragioni del perché doversi convertire alla fede cattolica e abbandonare quella luterana. Tuttavia, le aveva promesso a questa buona donna che si sarebbe dato seriamente alla ricerca della verità e che l'avrebbe seguita. Il 9 giugno di quell'anno ebbe una particolare esperienza religiosa in occasione della festa del Corpus Domini a Livorno. Al vedere portare in processione con tanta solennità l'ostia santa, sentì interiormente il dilemma. O quell'ostia è un semplice pezzo di pane, e pazzi sono costoro che gli fanno tanti ossequi, o quivi si contiene il vero corpo di Cristo, e allora perché non l'onoro anch'io? Ecco il dubbio, no, che si fa strada nel suo cuore. Beato passò i mesi successivi nello studio delle questioni controverse in materia di religione, con la stessa meticolosità che usava nello studio dell'anatomia. Non fidandosi della traduzione della Bibbia, consultò i testi originali in ebraico e greco, studiò i padri dei primi secoli, la storia della Chiesa. Da parte sua comprendeva bene che il principio luterano della sola scrittura apriva mille interpretazioni contraddittorie. Sapeva che la scrittura era nata in seno a una comunità, che era la Chiesa, e che senza un'autorità che ne garantisse l'interpretazione, la verità si frammentava in mille interpretazioni soggettive e spesso contraddittorie. Da scienziato sentiva tutta la repulsa per l'incertezza e il soggettivismo che l'interpretazione personale luterana apriva con i suoi principi. Ma nonostante tutto ciò faticava a trovare tutte le ragioni, tutta la necessità di dover abiurare il protestantesimo e abbracciare il cattolicesimo. E così intanto passavano i mesi e sembrava che colloqui, studi e persino preghiere, penitenze e opere buone che tante persone offrivano insistentemente a Dio per lui rimanessero senza risposta. Venne così il 2 novembre 1667. Era pomeriggio quando Stenone si era recato a trovare la signora Arnolfini, la quale lo esortava a affrettare la grande decisione. Vedendo però la sua incertezza, improvvisamente si era irrigidita. Il tono era di chi ormai era offeso, amareggiato. «Signore», le disse, «lei sa che l'unico scopo per cui io l'ammetto a queste visite è il bene della sua anima, ma vedo che lei non vuole arrendersi alla verità, e perciò è meglio non gettare il tempo inutilmente. Se non si risolverà di farsi cattolico, la prego di non venire più da me». Quelle parole, pronunciate con tanta forza, lasciarono Stenone allibito. Non si aspettava un tale congedo. Fece l'inchino e si avviò confuso lentamente verso l'uscita, mormorando «Perdoni, non so dirle cosa farò, per ora credo che andrò a parlare col padre Savignani». Lo incontrò per strada. Stenone cercava confusamente di parlare del più e del meno, ma mostrava un evidente turbamento. Il gesuita si accompagnò a lui e lo condusse verso Borgo Pinti, dove si trovava il suo istituto. Lo fece accomodare nel parlatorio e gli disse: «Vado a prendere qualche libro come base per un po' di conversazione». Quando tornò con i libri in mano, trovò il beato completamente cambiato. Gli corse incontro raggiante, con voce rotta dalla commozione, gli fece capire che non aveva più bisogno né di testi né di ragionamenti. Dio l'aveva improvvisamente illuminato e ora possedeva la certezza della verità. Sentiva il suo cuore trasformato. Una trepida, intima, indicibile gioia lo aveva preso tutto. «Padre», gli disse, «quando mi accompagna a fare la biura?» Corsero dapprima a dare l'annuncio alla signora Arnolfini, da cui poco prima si era congedato con tanta amarezza. Tutti e tre andarono nella cappella del palazzo a recitare il Te Deum di ringraziamento. Prima di tornare a casa, Stenone volle passare subito da suor Flavia, che poco mancò non gli gettasse le braccia al collo per la notizia. Stenone si sentiva come rinato, ripetendo le parole del salmista: «Sia in eterno benedetto il nome del Signore che mi ha tratto dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita». Quel 2 novembre, dedicato ai morti, rimarrà per sempre nella sua mente legato al ricordo della sua nuova nascita. Il giorno seguente si recò dalle autorità ecclesiastiche per comunicare la sua decisione e accordarsi per la biura. Nel frattempo inviò il suo servitore a portare a Suor Flavia 50 scudi con cui acquistare due candeliere d'argento da porre davanti all'immagine della Beata Vergine Maria nell'oratorio del monastero, quell'immagine davanti alle quale, la quale le suore avevano tanto pregato per la sua conversione. Così il 4 novembre, nella sede del Sant'Uffizio, faceva la biura, il 7 pronunciava ufficialmente la sua professione di fede e l'8 dicembre, solennità di Maria Vergine Immacolata, riceveva la Santa Comunione e la Cresima. Quel giorno stesso gli giungeva anche una lettera del re Federico III di Danimarca, che lo richiamava in patria, assegnandole uno stipendio annuo di 400 talleri con la prospettiva di rapide promozioni. Sembrava che tutte insieme gli giungessero le grazie. Tutta Firenze parlava della miracolosa conversione del mago forestiero, del grande scienziato famoso in tutto il mondo e che ora si era fatto cattolico. Prima di decidersi ad accogliere l'invito del re di Danimarca, il beato volle assicurarsi la libertà di coscienza di poter professare la propria fede come cattolico in un paese che era protestante, luterano. Nell'attesa di una risposta continuò a dedicarsi con grande impegno alle ricerche geologiche, facendo a tal fine diversi viaggi in Toscana e nell'Europa centrale per raccogliere dati su grotte, miniere, saline e stenderne in seguito una dissertazione di sintesi. Alla fine del 1669 lo troviamo in Olanda, dove riabbraccia i suoi vecchi amici, e conobbe anche altri personaggi, tra cui il predicatore calvinista Giovanni Silvius, con il quale iniziò con molta carità e garbo delle discussioni teologiche che continuò per lettera da Firenze allo scopo di convertirlo alla fede cattolica e mostrargli gli errori del protestantesimo. Saputo che Ferdinando II era caduto gravemente malato, dall'Olanda tornò in Toscana, ma quando vi giunse trovò il Granduca morto. Fu accolto cordialmente dal suo primogenito Cosimo III che gli succedeva al governo. Il 1672 è l'anno del suo ritorno in Danimarca, in patria. Aveva ricevuto un nuovo invito da parte del nuovo re Cristiano V che gli dava l'incarico di regio anatomico assicurandogli la libertà di poter professare la propria fede. Il beato aveva accettato l'incarico nella speranza di poter giovare al bene delle anime del suo paese, propagando insieme al suo sapere scientifico anche quanto ormai gli stava sommamente a cuore, cioè la sua fede. Prima di lasciare Firenze raccomandò all'amico re di continuare ad aiutare a suo nome le monache di Santa Chiara, dal quale si sentiva riconoscente per avergli ottenuto la grazia della conversione. Dopo due anni trascorsi in casa della sorella, Anna Kitzerow, tra studi e dissezioni, tra colloqui con amici e discussioni con luterani, il beato sentì il desiderio di rivedere l'Italia, sua patria spirituale. D'altra parte in Danimarca non si sentiva a suo agio, si era circondato di persone interessate alle sue scoperte scientifiche, pochi invece erano quelli interessati a sentirlo parlare di questioni religiose. Così appena il Granduca gli offerse il compito di istruttore dell'undicenne figlio Ferdinando III, partì. Per aiutare coloro che aveva convertito al luteranesimo impiegò buona parte dei 300 talleri che Cosimo III gli aveva fatto giungere per le spese di viaggio e impegnò anche il medaglione d'oro che gli aveva donato lungo il viaggio il duca di Hannover, Giovanni Federico, convertito al cattolicesimo dopo aver incontrato San Giuseppe da Copertino in Italia. Il grande problema dei convertiti infatti era quello di trovarsi senza mezzi umani e rigettati pressoché da tutti nei paesi luterani. A Firenze quindi Stenone attese il nuovo compito di pedagogo, benché ormai il suo spirito si sentisse più inclinato a spiccare il volo verso le vette della mistica piuttosto che allo studio delle scienze fisiche e naturali. Su consiglio del suo padre spirituale decise di consacrarsi totalmente a Dio nel sacerdozio e nella Pasqua del 1665 celebrò la sua prima messa davanti all'immagine della Santissima Annunziata. Quale istitutore del figlio di Cosimo II scrisse per lui un testo dal titolo Morale per un principe, per servire Dio in difesa della verità, approfondì questioni teologiche, scrisse appunti di indole ascetica per la sua condotta spirituale ed esercitò il suo ministero sacerdotale tra i carcerati e i poveri, tra gli studenti e i protestanti, diversi dei quali convertì con la forza non comune di persuasione che possedeva, unita a una straordinaria amabilità. Alla morte del vicario apostolico ad Hannover, il duca Giovanni Federico e il nunzio di Colonia, Ottilio Pallavicino, proposero alla congregazione di propaganda Fidei per questa carica Don Nicolò. Il preposito generale della Compagnia di Gesù si congratulava con il duca della scelta, affermando che lo stenone era un vero ritratto dei santi apostoli, nell'innocenza dei costumi, nell'intelligenza dei dogmi e nello zelo delle anime. E confidava: «Io non mi sono mai incontrato con lui senza che sia rimasto compunto dalla modestia della sua voce, dall'ardore della sua fede, da non volere nulla in questo mondo fuorché Dio». Quando Don Nicolò, che desiderava soltanto servire Dio per la salvezza delle anime, seppe che la richiesta era stata praticamente accolta, si avviò verso Roma, passando prima per il santuario di Loreto, dove giunse a piedi scalzi e vivendo di elemosina. Vi arrivò sfinito e sanguinante, dovette fermarvisi a riprendere le forze. Quando riprese il cammino per Roma, si rimise le scarpe solo per obbedienza al rettore della Pia Casa di Loreto. Durante i 4 mesi che fu a Roma, approfondì la questione del giansenismo, consultò l'archivio della Congregazione di Propaganda Fide su quanto riguardava il campo della sua nuova missione e accettò, con l'approvazione del Beato Innocenzo XI, di essere ordinato vescovo di Tiziopoli, Asia Minore, la domenica del 19 settembre 1677. La sua giurisdizione si estendeva su tutta la regione che era sotto il dominio del duca cattolico Giovanni Federico, della casa di Braunschweig-Lunenburg, il regno di Danimarca e le città di Amburgo e di Altona. Giunto in sede, si prese subito cura soprattutto dei convertiti, diversi dei quali assunse al suo servizio, e altri soccorse generosamente con le elemosine che Cosimo III gli faceva pervenire dalla Toscana. Il duca di Hannover gli aveva assegnato una rendita annua di 1000 talleri, più 2 talleri al giorno che gli usava in gran parte per sovvenire alle necessità altrui. Il duca aveva a lungo combattuto per regalargli una carrozza a 6 cavalli, che egli però sempre rifiutò. «Ma che diamine», gli disse un giorno, «per decoro e più ancora per necessità». «Se proprio devo accettare», rispose con arguzia, «allora preferisco 2 asinelli, così potrò imitare il mio protettore San Nicolò». Con le sue doti personali e la vita esemplare povera che conduceva, si attirò la stima e l'affetto anche di molti protestanti e dello stesso Leibniz, consigliere bibliotecario di Giovanni Federico, il quale cercava allora di portare avanti l'idea di una sorta di unione delle varie chiese cristiane. Il Beato temeva che in questa unione ci fosse il pericolo dello scetticismo. Pensava che l'unica unione possibile era quella del ritorno dei riformati alla Chiesa cattolica. Per questo un giorno scrisse a Leibniz ammonendolo: «Chi asserisce di poter trovare la vera fede in quasi tutte le religioni stia ben attento a non ritrovarsi escluso da tutte, e mentre cerca di evitare lo scoglio dello scetticismo, veda di non urtare in quello dell'indifferenza. Non è in alcun luogo chi è dovunque». Da parte sua, il Beato conduceva una vita estremamente austera, dormiva su di un pagliericcio, indossava una ruvida veste di saia e il venerdì digiunava fino a sera, donando il suo desinare a un poverello che egli stesso riverentemente serviva, congedandolo poi sempre con un'abbondante elemosina. Tutto ciò avrebbe potuto causare un certo disagio a corte per il troppo contrasto con le normali fastose abitudini, ma il vicario viveva il più possibile ritirato e comunque si faceva perdonare ogni stranezza per il suo tipico tratto sereno e umile che sapeva conquistare tutti. Una gran pena lo tormentava sempre ed era il pensiero dei tanti che non riusciva a salvare. Bisogna decidersi, scriveva il suo diretto superiore, il nunzio Pallavicini di Colonia, o trovare missionari sul tipo di San Francesco Saverio, capaci di vivere di elemosina e di andare da un capo all'altro del mondo portando con sé solo il bordone e il breviario, oppure avere prelati disposti a pagare le spese di viaggio e di mantenimento senza pretendere di essere poi rimborsati. E soggiungeva con giustificatissima impazienza: altrimenti la vigna di Dio rimarrà senza operai e insieme alle pecorelle periranno anche i prelati. Un'angoscia mortale lo prendeva talvolta nel vedersi disarmato di fronte all'immensità dei bisogni materiali e spirituali. Aveva chiesto e ottenuto dalla Santa Sede di restringere la sua responsabilità di missionare ai territori di Brunswick, Hamburg e Danimarca, perché le grandi distanze e i pochi mezzi disponibili non gli consentivano di provvedere a tutti, e anche perché le ostilità tra i vari stati creavano complicanze politiche e impedivano la libertà di movimento. Le più grandi amarezze gli venivano dagli ecclesiastici. Alcuni monasteri si trovavano in uno stato deplorevole. Egli stesso scriveva: «Non c'è da meravigliarsi che Dio castighi questi luoghi e vi spenga affatto la fede». Si sentiva oppresso dal pensiero della sua responsabilità davanti a Dio. Meditava spesso le opere del santo cardinale Borromeo, che aveva scelto come modello e guida. Aumentava preghiere e penitenze. Chiedeva al celebre predicatore Paolo Segneri di indicargli la via migliore. Talvolta lo assaliva il dubbio tormentoso di compromettere la propria salvezza eterna. Scriveva: «Il mio stato presuppone uomini perfetti, mentre io mi trovo nelle imperfezioni, quasi seppellito affatto, e Dio abbia di me misericordia». Ma al di là del gelo e dei contrasti che avvertiva, il suo animo sapeva ritrovare la pace nell'unione con Dio. A un amico scriveva: «Non c'è maggior contrassegno dell'amicizia divina che la tentazione. Anche se molti travagli ci vengono affannati, non dobbiamo perderci d'animo, ma stare sempre saldi nella speranza. Dio è fedele, Dio è amico che mai da noi si stacca, compatendo sempre i nostri patimenti, soccorrendo i nostri bisogni, condiscendendo alle nostre debolezze, senza richiedere altro da noi che sincerità d'amore. Altra felicità nel mondo io non riconosco che aver la quiete dell'anima, e noi dobbiamo quest'anima abbellirla e metterla in condizione di non vergognarsi d'essere ogni momento esposta agli occhi dell'autore di tutte le infinite bellezze che, per quanto si estende il creato, ci si fanno incontro». Alla fine dell'anno 1679 moriva improvvisamente il duca di Hannover e il vicariato apostolico e la missione di in Germania di Monsignor Stenone furono messi grandemente alla prova. Il fratello minore che gli successe nel governo del ducato era infatti luterano, e così fu chiusa al pubblico la cappella di palazzo e anche il convento dei Cappuccini, e il ministero pubblico fu proibito. Fu concesso solo in forma privata. Innocenzo XI dispose il 7 ottobre 1680 che il beato, pur mantenendo l'amministrazione dei suoi vicariati, fungesse anche da suffraganeo a Monsignor Ferdinando von Fürstenberg, vescovo di Paderborn, che aveva assunto anche in pari tempo la guida del vescovato di Münster. Siccome la sua salute era cagionevole, aveva chiesto e ottenuto di avere il beato Stenone come suo aiuto, come suo suffraganeo per la diocesi di Münster. Ecco, ma prima di continuare il racconto della vita del nostro beato, facciamo un breve stacco musicale.
Bye.
Continuiamo la vita del beato Nicolò Stenone. Abbiamo visto come il nostro beato fu nominato suffraganio della diocesi di Münster. In 3 anni visitò circa 200 parrocchie affidate alla sua cura, amministrandovi la cresima. Parecchie di queste raggiungeva a piedi, camminando anche 6-7 ore al giorno. Solo, sulle strade, attraverso le vaste pianure, le foreste e le dolci colline della Vestfalia, pensava alla sua missione di mediatore tra Dio e gli uomini. Si sentiva consacrato capo e pastore di un numeroso popolo, da guidare nella drammatica lotta contro il male. Per questo mormorava: «O mio Gesù, fa che io sia la mano della tua misericordia». Essendosi reso conto che era troppo grande l'ignoranza che regnava tra il popolo, cercò di introdurre un metodo particolare nell'insegnamento della dottrina cristiana. Scrisse anche Parochorum hoc age per la santificazione del clero, predicò, confessò e lasciò nei credenti esempi di pietà e di austerità. Tutti sapevano che ogni giorno celebrava la messa con l'ardore di un serafino, che recitava la liturgia delle ore stando in ginocchio, che dormiva pochissime ore di notte sdraiato per terra o sopra un pagliericcio o seduto sopra una sedia, che non beveva vino e che digiunava 3 giorni la settimana, facendo quasi vita monastica con i suoi familiari. Dovette intervenire con provvedimenti punitivi per richiamare il clero al suo dovere, comminò munizioni, sospensione divinis e in alcuni casi perfino la reclusione nella cella di un convento. Inviò missionari gesuiti a predicare e confessare, ed egli stesso trascorse molte ore ai confessionali di quelle povere parrocchie che erano state per tanti anni dimenticate dalla Chiesa. Si interessava di ogni particolare riguardante il servizio divino e il culto. In una parrocchia aveva trovato una sola palla per la messa ed era talmente sudicia, come lui stesso scrive, da sembrare che un fabbro vi si fosse pulito le mani per parecchi anni. Cercava di migliorare la predicazione e l'assistenza ai moribondi. Disponeva per l'istituzione di archivi parrocchiali forniti del libro dello stato d'anime e di scuole catechistiche per con esatti e aggiornati elenchi dei bambini. Dettava norme intelligenti e amorevoli sul comportamento da adottarsi nei confronti dei convertiti. In un paese dove giunse, nel cimitero intorno alla chiesa, trovò crani e ossa sparsi sul terreno e dinanzi al suo evidente rammarico, le sue rimostranze gli dissero: «Non c'è nessuno qui che voglia occuparsi di sistemarli». Allora lui stesso si tolse la veste, dopo aver raccolto amorevolmente uno per uno quei poveri resti, ve li avvolse e depose tutto in una tomba decorosa. A quel tempo molti giovani aspiravano al sacerdozio, non per vocazione, ma per godere dei benefici ottenuti grazie al denaro o ai vincoli di sangue. Il capitolo del Duomo gli presentò molte volte individui indegni dell'ordinazione, ed egli, a costo di essere ritenuto un rigorista non scrupoloso, si rifiutò di imporre le mani. Le ordinazioni divennero perciò per lui una croce tanto pesante che pensò persino di ritirarsi dal suffraganeato per darsi allo studio. Dietro ai canonici stavano potenti famiglie, tutte attente a non perdere posti di influenza e le fonti di redditi, e di qui gli abusi nell'assegnazione di benefici e nell'ammissione di candidati indegni alle ordinazioni. C'è chi si fece ordinare in altre diocesi per poi tornare trionfante a dileggiare quel suffraganio che non aveva voluto imporgli le mani. Il beato scrisse il De Imposizione Manum, precisando il suo pensiero a riguardo e mandandolo a Roma perché fosse esaminato. A Cosimo III scriveva: «L'imposizione delle mani mi ha posto in tale spavento che non credo di poter in coscienza continuare più oltre in questa carica. Non mi pare possibile che, continuando così in questi paesi, il vescovo si possa salvare». Il vescovo titolare della diocesi, di cui era suffraganio, lo stimava. Non era d'accordo con lui soltanto circa il modo di praticare la povertà e la carità verso i poveri, che lo costringevano a farsi mendicante per essi, a fare debiti, per pagare i quali dovette vendere le suppellettili sacre di cui non aveva strettamente bisogno. Arrivò a digiunare 2 o 3 volte la settimana e a prendere negli altri giorni pane secco e birra per poter regalare il suo pasto ai poverelli che a lui ricorrevano. Quando il vescovo di Münster morì, Il capitolo della cattedrale decise di vietare a Monsignor Stenone qualsiasi atto di giurisdizione episcopale, mandandogli una lettera che gli ordinava di restringere la sua attività soltanto alle funzioni sacre. Lo si invitava a sospendere ogni visita alle parrocchie e monasteri e lo si invitava a avere maggiore prudenza nei provvedimenti per non costringere il capitolo a incresciosi interventi contro di lui. Il rappresentante del capitolo, che assunse il governo della diocesi, licenziò il vicario generale e prese nelle sue mani tutti i poteri, sospendendo tutti i provvedimenti che il beato aveva compiuto nelle parrocchie e nei monasteri. Il beato lo invitò invano a riflettere sulle conseguenze e la sua responsabilità davanti a Dio. E il conflitto si acuì ancor di più quando il capitolo elesse simoniacamente Massimiliano Enrico di Baviera, vescovo di Münster, benché fosse già ordinario di altre due diocesi. Il beato, per non essere costretto a cantare la messa di Spirito Santo in apertura di lezione, si ritirò nascostamente ad Amburgo. Durante il viaggio avvertì il Papa dell'irregolarità dell'elezione del vescovo e il Papa si rifiutò di confermarne così l'avvenuta elezione. Il beato intanto si stabilì provvisoriamente ad Amburgo nella casa messagli a disposizione dal residente toscano Teodoro Kerkring. La comunità cristiana ad Amburgo era dilaniata da discordie. Da 3 anni c'era un grande imbroglio da superare riguardo a una nuova casa da erigere per l'uso dei missionari e l'esercizio del culto. Il beato ritenne opportuno in quel tempo, per il mantenimento della pace, la sostituzione di 2 padri gesuiti di vecchia data che alimentavano il fuoco della discordia. E gli interessati e i loro amici vi si opposero. Per 2 anni li fecero esercitare in maniera eroica la virtù della pazienza e della carità. Alla fine del 1684 gli giungeva dalla Santa Sede la sollevazione ufficiale dall'impegno di vescovo suffraganeo di Münster, estendendo di nuovo la sua giurisdizione di vicario apostolico a tutti i territori settentrionali. Il quadro però, che ben presto il beato si fece del suo vicariato apostolico, non era incoraggiante. Vi erano 3 zone diverse. La prima, Danimarca, Braunschweig, Hannover, Brema, Lubecca, Amburgo, dove si trovavano numerosi missionari gesuiti che operavano bene, ma anche se avessero agito male, il vicario apostolico non avrebbe potuto far niente nei loro confronti, in quanto erano religiosi. La seconda, Brandeburgo, Halberstadt, eccetera, era governata da principi protestanti rigidissimi e risultava interdetta a qualsiasi vescovo cattolico alla presenza. E del resto i cattolici che abitavano in quei paesi ne facevano volentieri a meno. Infine vi era una terza zona, Mecklenburg e Lauenburg, dove i cattolici erano poche decine e bastava la periodica visita di un sacerdote a soddisfare le loro esigenze spirituali. Insomma, in tale situazione appariva inutile, se non anche sconsigliabile, la presenza di un vicario apostolico, la cui opera veniva limitata dalle difficoltà anche di visitare tutto questo vastissimo territorio, sia per mancanza di tempo che di mezzi, sia per l'impossibilità di entrare in certi stati senza dar luogo a complicazioni diplomatiche. Più utile sarebbe stato affidare i poteri e le facoltà di vicario a un superiore religioso appartenente alla stessa congregazione dei missionari. Stenone, nel descrivere questo quadro in una lettera al Papa, soggiungeva che non aveva avuto torto, certo, il suo predecessore nell'ottenere l'istituzione di questo vicariato, ma allora le circostanze erano cambiate. Visto che la sua presenza nei vicariati non era affatto necessaria, aveva deciso di recarsi a Roma e ne aveva ottenuto il permesso. Voleva tornare nella patria che gli aveva dato la fede e dedicarsi alla sua anima. Stava già per mettersi in viaggio quando improvvisamente gli giunse una lettera che gli chiedeva di rimandare di qualche settimana il viaggio per risolvere una questione riguardante il ducato di Mecklenburg nella Germania del nord orientale. La città di Schwerin, sebbene accorto cordialmente, trovò una comunità cristiana composta da 20 di famiglie miste, dove per un tacito accordo i figli seguivano la religione del padre e le figlie quelle della madre. Trovò ragazzi che non sapevano nemmeno farsi il segno della croce. E il buon cappellano del luogo era ormai molto anziano, sofferente e anzi desideroso di andarsene. Il beato sentì il dovere di prendere il suo posto per il bene delle anime, rimandando il suo tanto auspicato riposo in Italia. Così trascorse nella solitudine e nella privazione di ogni aiuto umano l'ultimo anno della sua vita. Con pochi familiari al suo servizio, abitava in una casetta che aveva comprato con l'aiuto di alcuni benefattori e si comportava come un comune semplice sacerdote. Viveva sempre più trasfigurato, assorbito nel pensiero di Dio. Lo lasciavano indifferente le insistenti proposte che gli giungevano, come per diventare suffraganeo della diocesi di Treviri o di tornare a Münster. Il beato non voleva più ritrovarsi a dover compiere ordinazioni sacerdotali in quei luoghi dove l'autorità religiosa e politica si confondeva. Espose pertanto al Papa la sua attuale condizione e gli inviti che gli venivano insistentemente rivolti, chiedendo a lui una decisione per essere sicuro di fare la volontà di Dio, ripetendo però la propria riluttanza a imporre le mani dove predominavano simonia e corruzione. Al Papa manifestò anche l'acuto desiderio che aveva di tornare alla sua patria spirituale, cioè l'Italia. Intanto però continuava sereno il suo ministero, vivendo ciecamente la giornata, come diceva lui, lasciandosi cioè guidare dalla provvidenza di Dio e dai suoi disegni a riguardo. Inviava lettere di vita spirituale alle suore dei conventi di Münster, scrisse anche per una penitente alcune pagine sulla contemplazione della passione e morte di Gesù, che, come diceva lui, è molto utile per rivelarci a noi stessi e per esercitarsi a vincerci e per capire l'amore del Padre per noi. Anche la corrispondenza con Cosimo III acquistava sempre più il tono di un colloquio spirituale. Negli auguri che gli inviò nel Natale del 1685, così leggiamo: «I primi sguardi del bambino Gesù, quando si vide per la prima volta riguardato dalla sua Santissima Madre, di quanta dolcezza e forza quegli sguardi ricolmarono il cuore di lei». Ed esortava l'amico ad amare la povertà e la purezza, a pensare al giudizio di Dio e ai tesori eterni del cielo. Era molto devoto della Madonna, aveva scritto un opuscolo consistente in un elenco di 100 esercizi in onore di Maria, e su di lei aveva composto diverse prediche. Per Pasqua comunicò a Cosimo di aver pregato la Divina Misericordia di fargli gustare un saggio di quelle consolazioni che la Santissima Madre di Dio godé in quei giorni. Intanto il vecchio missionario agostiniano che aveva trovato in città moriva. Durante l'ultima settimana Stenone lo aveva assistito giorno e notte, affaticandosi molto. Nel dare l'annuncio alla Santa Sede scrisse: «Se Dio mi lascia in vita, finisco qui l'anno come parroco». Doveva infatti arrivare un sacerdote da Parigi per dargli il cambio e così avrebbe potuto finalmente mettersi in viaggio per l'Italia. Intanto, il 21 novembre 1686, ultima domenica dopo Pentecoste, il beato veniva colto da una colica. Nonostante i violenti dolori, volle celebrare la messa solenne con predica in francese nella mattina e nel pomeriggio cantare il vespro col sermone in tedesco. Il giorno dopo, mentre davanti all'altare teneva un breve discorso su Santa Cecilia, di cui ricorreva la festa, sentì di nuovo sopraggiungergli il male, tanto che dovette essere sorretto. In quelle condizioni disse messa, poi si coricò su una panca di legno. Trascorse la notte disteso per terra. Solo il mercoledì accondiscese a farsi mettere sul letto che gli avevano preparato. Allora scrisse 3 lettere, una alla sorella per invitarla ancora una volta a convertirsi ed entrare nella Chiesa cattolica, l'altra a un medico vecchio, compagno di studi, al quale dava la descrizione dei sintomi, la diagnosi, scrivendo anche la prognosi: «La pietra pare voglia farmi da morte». E la 3ª lettera la scrisse all'amico che non aveva mai abbandonato, Cosimo III. Gli disse: «Questa forse sarà l'ultima che Vostra Altezza vedrà dalla mia mano, essendo piaciuto a Dio mandarmi una malattia che pare debba con dolori farmi finire questa vita. Di tutto sia benedetta la divina bontà». Lo pregò di pagare i suoi debiti, 300 talleri, e poi gli scrisse: «Per amore di Gesù Cristo, per amore di Dio, mentre sono moribondo, supplico, raccomando la vostra somma carità, questi tre miei figlioli spirituali. Intanto le condizioni peggioravano rapidamente: gonfiore, perdita di sangue, difficoltà di respirazione, dolori atroci. Era sopraggiunta la peritonite. Le cure che il malato applicava da se stesso non sortivano alcun effetto. «Figlioli», disse, «qui i rimedi umani sono inutili, bisogna andare». Aveva fatto chiamare un prete da Lubecca, era il più vicino, a 12 leghe di distanza, ma non lo si vedeva sopraggiungere. Intanto, sereno il beato, guardandosi il ventre teso come un tamburo, con ironia disse: «Mi sorprende di non essere ancora scoppiato. È impossibile che possa infiare ancora di più. Soffro grandi dolori. Spero, mio Dio, che essi vi conducano a perdonarmi, se non penso continuamente a voi». Faticava molto a parlare, ma riprese: «Non vi chiedo, mio Dio, di liberarmi da queste pene, ma di darmi la pazienza di sopportarle. Se abbiamo accettato il bene della mano vostra, perché non dovremmo accettare anche il male? Sia che debba morire o vivere ancora, io voglio solo ciò che voi volete, o mio Dio. Siate benedetto in eterno, che sia fatta la vostra santa volontà». Lasciava che il medico ricorresse a ogni sorta di cure, anche le più brutali, benché sapesse fossero tutte inutili. L'organismo non reagiva più. Intanto il missionario di Lubecca non arrivava. Allora il vescovo volle confessarsi pubblicamente davanti a tutti. C'erano presenti cattolici e luterani. Ogni tanto si fermava con pena e poi riprendeva: «Confesso a voi, mio Dio, alla Santa Vergine, ai santi del Paradiso, che vi ho offeso, Dio, un'infinità di volte. Ho spesso celebrato la messa senza la dovuta devozione. Ho molte volte recitato il breviario con negligenza. Ho consacrato preti indegni che hanno certamente macchiato i vostri santi altari e riempito la vostra chiesa di scandali. Oh, quanto mi fa soffrire l'imposizione delle mani! Domando perdono a chi ho offeso, perdono di cuore a chi mi ha offeso. Vi ringrazio, mio Dio, della grande misericordia di avermi chiamato alla fede cattolica. Provo un vivo dolore di dover morire senza sacramenti, ma dichiaro di morire con i sentimenti di un cristiano cattolico, in completa sottomissione alla Chiesa. Oh Gesù, fatemi la grazia di una vera contrizione». Venne la notte, il respiro si fece più difficile. Molti intorno piangevano, ed egli sussurrò: «Figlioli, siate forti in Dio, abbandonatevi alla sua volontà, io vado da lui». Verso l'alba parve riprendersi, volle vicino a sé gli astanti, dette loro la benedizione e li esortò a stare in pace, ad essere uniti nell'amore cristiano. Rivolse qualche parola particolare ad alcuni e poco dopo: «Coraggio, figliole, ci siamo, dite le preghiere per i moribondi». Le seguì attentamente e ripeté la sua invocazione abituale: «Jesus, sis mihi Jesus». «Gesù, sì a me, Gesù». Poi espirò. Il suo volto aveva un'espressione dolce e serena. Erano le 7 del mattino di giovedì 25 novembre 1686. Non aveva ancora 49 anni di età. Parlando sull'Eucarestia, un giorno aveva esclamato: «Tutta la nostra vita non sia che una lenta consumazione di sacrificio nel fuoco del divino amore». Per volere di Cosimo III, la salma del Beato, straordinaria figura di scienziato, di cristiano, di sacerdote e vescovo, fu portata e seppellita a Firenze nella Basilica di San Lorenzo. Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù e lo beatificò il 23 ottobre 1988. Ecco, chiediamo a questo grande santo, ecco, che ci aiuti a ricercare sempre la verità di Dio, a cercare sempre la sua volontà con sincerità, con costanza, con perseveranza, ad accogliere le sue luci e a vivere con santità la vocazione al quale il Signore ci ha chiamati, contemplando tutte le opere che Lui ha compiuto nella creazione del mondo, contemplando tutto il bene che Egli ha fatto per noi, venendo su questa terra, facendosi carne e morendo su una croce per noi, e chiediamo la grazia di fare della nostra vita un sacrificio, un'offerta nel fuoco del divino amore, per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime. Così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Nicolò Stenone, prega per noi. Ave Maria.